Cominciamo il nostro ritiro, che si fermerà, essendo il secondo incontro di quest'anno, sul capitolo 10, perché abbiamo, sapete, facciamo un capitolo per mese. Allora abbiamo iniziato con 9 a ottobre. In questo mese ci fermiamo sul capitolo 10 di Giovanni. È un capitolo conosciuto, che va sotto il titolo del Buon Pastore. Abbiamo anche una festa, noi, del Buon Pastore. C'è la Domenica del Buon Pastore. Poi vedremo che forse buono non è una traduzione tanto buona, bisognerebbe renderlo con qualcos'altro, ma lo vediamo più avanti. Ovviamente andrebbe collegato con ciò che precede, perché ormai sappiamo che non possiamo leggere il Vangelo in maniera antologica, a pezzi. Questo è il grande problema della lettura del Vangelo, ad esempio, domenicale, no? Che viene avulso dal contesto alcuni brani, però senza sapere quello che viene prima e senza sapere quello che viene dopo, rimaniamo un po' spiazzati. Quindi l'invito è proprio quello di riprendere gli appunti precedenti e fare un collegamento, e lo si può fare a livello personale, ovviamente. È un capitolo molto lungo, un capitolo che ha 42 versetti. Ovviamente penso che non riusciremo ad affrontarli tutti, però la vostra buona volontà, poi una volta tornate a casa durante il mese, potreste anche approfondire i versetti successivi. Iniziamo con, io direi iniziare con i primi 6 versetti, quindi siamo al capitolo 10, versetti 1 e 6. Leggo come al solito la versione ultima della CEI, quindi l'ultima versione. In verità io vi dico, dice Gesù, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Come spesso accade, Gesù parla, ma i discepoli non capiscono. I discepoli sono noi, ovviamente. Il capitolo 10 di Giovanni vuole rispondere ad una domanda. Quindi dovremmo tenere come base questa domanda. Qual è il modello d'uomo che Gesù ci propone di vivere? Gesù vuole presentarci il vero modello d'uomo a cui conformarsi. Perché è importante parlare di modelli? Partiamo da questo principio. L'uomo in cerca della felicità. Ciò che ci muove è il desiderio di bene, il desiderio di felicità, di compimento. Questo è il desiderio di tutti, non siamo mossi dall'istinto, siamo mossi da un desiderio. Il desiderio del compimento. Vogliamo essere felici, realizzati, compiuti. Ma c'è un problema. Che il nostro desiderio non ha alcun contenuto. Impara il contenuto dai modelli che ha davanti. Da che mondo è mondo, io seguirò un modello che mi promette, se seguito, felicità, compimento, realizzazione. È importantissimo il modello. Anche se non lo vogliamo in fondo, ma anche inconsciamente, noi siamo portati a seguire dei modelli. E perché li seguiamo anche inconsciamente? Perché se li facciamo propri, o se lo facciamo proprio un modello, io sarò felice. Allora, per entrare nel nostro brano, i modelli sono i nostri pastori. I modelli che abbiamo di fronte ci pascolano. E noi siamo pecore che ci lasciamo pascolare dai modelli. Non dico pecora in senso negativo, cioè... Ognuno di noi ha il suo pastore, che lo voglia o no. Ognuno di noi ha il suo pastore che ha assunto come modello. Non ne possiamo fare a meno. Qualche tempo fa, mi ricordo, in un'intervista giornalistica, viene chiesto a un ragazzino: chi è il tuo modello? Un adolescente. Totti e Fabrizio Corona. Ognuno ha i suoi modelli. E sarebbe interessante chiedersi quali sono i nostri modelli, quelli consci almeno, perché poi ci sono quelli inconsci. Seguiamo i pastori. E ogni epoca, ogni cultura proporrà sempre i suoi pastori, i suoi capi. Pensateci un attimo. Le incarnazioni possono mutare, ma il modello è sempre identico. Cosa voglio dire? Il modello da sempre, il modello di pastore che tutti vogliamo seguire, è colui che riesce a dominare. Dominus, cioè colui che è signore sugli altri. Perché? Perché è potente. Abbiamo degli esempi nella storia, che tutta la storia è fatta così in fondo. Si segue chi domina, e domina chi? Chi è potente. E perché è potente? Perché lo si segue perché è potente? Perché lo si segue in quanto potente? Perché vince, e vince sempre il potente, colui che domina. Noi seguiamo i vincitori, mica i perdenti. E perché vince sempre? Perché ha sempre con sé il braccio armato. Un potere senza braccio armato non è potere. E la storia è questa, la storia è questa. E se caso mai qualcuno non decidesse, non accettasse di seguire quel modello, o viene eliminato dal potere stesso, o viene emarginato dalla cultura a cui capo c'è questo modello. Vivi l'emarginazione. E funziona così. E qual è il desiderio di fronte a un modello così? Di essere così, cioè di diventare a mia volta potente, dominatore, con braccio armato, che pongo gli altri sotto di me. La figura del re, in tutte le epoche storiche, era proprio questo. Tutti desideriamo, l'uomo da sempre desidera di essere re. E se lo abdica, e se lo butta giù dal trono, è soltanto perché vuole arrivare lui al trono. Perché siamo fatti così. Se contestiamo il potere è perché sotto sotto vogliamo essere potenti, no? Siamo tutti alternativamente carnefici e vittime. La storia procede in questo modo. Quando finalmente smettiamo di essere vittime, cominciamo a essere carnefici. E guardate, come, cerchiamo di acquisire l'impianto di Giovanni, che ci fa muovere sempre in piani differenti. Non stiamo parlando nel nostro piccolo mondo, nella nostra piccola vita quotidiana, questi meccanismi ci sono, nelle nostre piccole comunità religiose, parlo ai consacrati. Ebbene, Gesù è venuto a dirci che esiste un altro modello, visto che un modello bisogna seguirlo. Dice: esiste un altro modello che, se seguito, ti fa vivere in un modo altro, perché quella non è l'unica modalità. Il modello ovviamente è lui, è Gesù. Gesù non è, si propone non come il modello che domina, che esercita il potere, che schiaccia gli altri, che sale sulle schiene degli altri per poter ergersi in più, che non ha nessun braccio armato, che elimina, ma è l'uomo che dinanzi al limite, alla debolezza, alla fragilità, al male dell'altro, prende tutto ciò e ne fa luogo di perdono, di aiuto, di crescita e di salvezza. E la sua libertà non gli serve per dominare, ma per servire. È proprio tutta un'altra cosa. Gesù di Nazaret, che non è altro che l'incarnazione di Dio, è venuto a farci comprendere che è necessario impostare un nuovo tipo d'uomo, un nuovo tipo di rapporti tra gli uomini che non siano fondati sull'homo hominis lupus, ma sulla verità. Perché finché c'è l'altro modello che impera, gli uomini sono soltanto lupi per gli altri uomini. È tutto uno sbranarsi a vicenda. Con Gesù dice, con Gesù viene affermata un'altra modalità di esistenza che ti dice che l'altro non è più un lupo, ma è un fratello, che se preso in carico, se preso in cura, se amato proprio nei suoi limiti, se accettato nella sua fragilità, nella sua debolezza, diventa la tua realizzazione, il tuo compimento. Non abbiamo più bisogno di sbranarci a vicenda per vivere, ma la vita sta proprio nell'accettare l'altro in un amore che è anche in grado di dare la vita. Capite le due modalità? Nella prima ho necessità di far morire l'altro per poter avere la vita. Adesso la modalità cristica dell'amore, io do la mia vita a te perché tu possa vivere. Proprio il contrario. Di conseguenza il cristianesimo che cosa sarà nella storia? Sarà semplicemente la proposta, e non imposizione, che un altro tipo di umanità è possibile. Cioè il cristianesimo è la vita cristiana, il vivere da cristiano nel mondo e affermare, non con la voce, con la vita, che esiste un altro modello d'uomo, che esiste un'altra modalità di esistenza, che è possibile vivere in un altro modo. Vero, ma cosa vuol dire vero? Corrispondente al cuore, perché il nostro cuore è fatto per questa modalità. Il brano, abbiamo detto che è il capitolo del buon pastore, del pastore. Perché Gesù recupera questa figura? La recupera perché è in campo semitico, in campo anche biblico, la figura del pastore è dominante. Tutti erano pastori. Abramo era pastore, Mosè era pastore, Davide è pastore. Pastore di un popolo. Il pastore ha un rapporto particolare col gregge. Il pastore vive del gregge, ma il gregge vive grazie al pastore. Però il rischio qual è? Abbiamo detto che c'è pastore e pastore, perché c'è un pastore che vive del gregge in un modo e c'è un pastore che vive del gregge in un altro modo. Non tutti i pastori sono uguali. Ecco, Gesù è venuto a mettersi, lo diceva ai suoi contemporanei, ai suoi discepoli, ma lo dice a noi nel momento in cui leggiamo il Vangelo. Attenti, perché esiste pastore e pastore. Gesù dice, non lasciatevi fregare. Poi ha pagato tutto questo Gesù, l'hanno messo in croce perché ha svelato il trucchetto che stava sotto. E l'hanno fatto fuori, ma certo, abbiamo detto che se tu non accetti quella modalità, no? Se non l'accetti cosa fai? O sei emarginato o vieni fatto fuori. Gesù prima è stato emarginato e poi fatto fuori. Per le cose che vedremo adesso. Quindi Gesù è venuto a svelare, rivelare da una parte i falsi pastori di Israele. Non c'è da stupirsi che l'abbiano fatto fuori. Alberto Maggi dice sempre che ciò che lo stupisce è il fatto che si è vissuto troppo Gesù, non che l'abbiano fatto fuori in fretta, che è vissuto fin troppo per le cose che dice. Quindi da una parte Gesù rivela, toglie il velo dei falsi pastori che tutti stavano seguendo, pensando che fossero lì a dare la vita. Perché, lo vedremo dopo, ciò che colpisce nell'uomo non è la sua cattiveria, perché l'uomo difficilmente si trova un uomo cattivo. L'uomo è idiota, nel senso che si fa un'idea perversa di chi lo comanda. pensa di ricevere la vita, invece gli stanno dando la morte. È incredibile questa cosa, a tutti i livelli, a livello religioso, a livello civile, a livello politico, culturale, sociale. Poi alla fine, per carità, arriverai a scoprire che ti hanno fregato, ma è troppo tardi. Le dittature si sono giocate su questo, no? Su questo principio. E si rischia di chiamare salvatore colui che ti sta sfruttando. Idiota in questo senso che non hai occhi per vedere la verità. E Gesù è venuto anche a rivelarci con questo brano, cioè da una parte ha tolto il velo sui falsi pastori che stanno sfruttando e stanno uccidendo il popolo, e dall'altro toglie il velo da Dio per far vedere che Lui è il vero pastore. È curioso, e questo è sottile in Giovanni, nel capitolo 10, cerco di presentarvelo, ma la questione è questa, dice Gesù: voi seguite falsi pastori pensando che vi stiano dando la vita, ma vi stanno uccidendo. E uccidete quel Dio, perché avete un'idea perversa su Dio, che invece vuole darvi la vita. E guardate che questa cosa continua continuamente, scusate il gioco di parole, continua anche oggi. Abbiamo una terribile idea di Dio, pensando che è lì a sfruttarci, a giudicarci, e allora bisogna liberarsi da un Dio così. E beh, certo. E invece è il pastore che dà la vita per le sue pecore. Mentre seguiamo falsi pastori che ci chiedono la vita. È curioso questo inganno ontologico dell'essere. Anzi, peggio ancora, facciamo dell'uomo, del pastore uomo che seguiamo, un Dio. E uccidiamo Dio perché riteniamo che sia contro l'uomo. Quanti uomini, quanti potenti abbiamo idolatrato. Abbiamo ucciso Dio, no? Dopo Nietzsche, lo dicevamo ieri, no? Uccidiamo Dio e però eleviamo un uomo a Dio, e c'è poco da fare. Un pastore abbiamo bisogno, di un pastore abbiamo bisogno, di un modello abbiamo bisogno. La questione è chi seguiamo, chi è in grado di darci la vita senza chiedersi in cambio la morte. E questo è il problema di fondo. E oggi viviamo in un grande inganno. Un grave inganno. Stiamo dando la vita a chi ce la sta togliendo. Mentre Dio si è tolto la vita per donarci la vita. È proprio il contrario. Ma entriamo nel brano, e questa era l'introduzione. È un brano, vedremo, sono versetti molto... Almeno fino al versetto 21 Gesù dice sempre la stessa cosa, o meglio Giovanni fa dire a Gesù sempre la stessa cosa, ma è la cosa impressionante, è questo, è la tecnica giovannea, no? È la tecnica della vite, no? Che vi forse avevo presentato, no? Se voi seguite la filettatura di una vita sembra sempre che torni sullo stesso punto, ma intanto ci fa crescere, ci fa andare in alto, sembra, no? Ma a forza di tornare sempre sulle stesse affermazioni, ribadendo, ci fa salire. Versetto 1. In verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Tenete sempre presenti almeno due piani, se non molteplici, cui Giovanni ci sta conducendo. Quindi Gesù ha di fronte la pastorizia del tempo, perché stava parlando a gente molto semplice che si muovevano in questi contesti. Ma ovviamente per Giovanni Gesù non sta parlando sta parlando di qualcosa di molto più alto, però parte sempre da contesti molto pratici perché tutti possano comprendere. A chi sta parlando Gesù? Bisogna riferirsi al discorso di prima. Abbiamo detto che non c'è cesura tra il capitolo 9 e il capitolo 10, è tutta una continuità. E chi aveva di fronte prima? I farisei. Questo è un atto di accusa, quello che verrà a dire Gesù, è un atto di accusa tremenda verso i farisei, che siamo noi, sono io. Ma certo che poi lo fanno fuori, perché per le cose che dirà adesso non poteva stare vivo Gesù. Stava mettendo in crisi secoli di mentalità, di religione. Qui si parla di recinto. Allora, il recinto ovviamente è il perimetro che delimita un appezzamento di terreno, il recinto questo. Ma il recinto sta parlando a dei farisei, cioè della gente che frequentava il Tempio, e guarda caso nel Tempio c'era il recinto del Tempio. Qui Gesù sta portando il discorso a un livello altissimo. Sta parlando del Tempio, di Gerusalemme. E il Tempio che cos'era il Tempio di Gesù? Era il luogo essenziale, cioè fondamentale, perché l'uomo potesse fare esperienza di Dio. Il Tempio era questo. Allora, entrare nel recinto del Tempio vuol dire essere finalmente entrati nel luogo dove l'uomo, dove io, posso fare esperienza di Dio. Ma a che prezzo? A che prezzo? A un prezzo altissimo. Cosa fa una pecora in un recinto? Non può fare altro che essere munta, tosata, venduta e macellata. Ma una volta che la pecora è lì, pensa che stia vivendo. E invece no. La stanno distruggendo. E chi sono i pastori? Invece ci deve essere un pastore che ha introdotto le pecore e le tiene lì chiuse. Il pastore è colui che le tiene lì per avere un vantaggio. E certo, hai il latte, hai il manto, hai la carne, hai il sangue. E le tengono lì facendogli credere che sono nel posto migliore. Ma tu qui, secondo livello, ma tu qui sei in contatto con Dio, Devi solo darmi il sangue, il latte, il manto e la carne. Poi sei in rapporto con Dio. Che prezzo! Ma finalmente è arrivato qualcuno che è venuto per toglierci da quel recinto, a dirci che per avere un contatto con Dio non abbiamo più bisogno di essere munti, tosati, macellati o sgozzati. Non c'è più bisogno di essere sacrificati. Che è finita l'epoca dei sacrifici. E questo è Gesù. Gesù è venuto a, vedremo dopo, a creare una frattura, una porta in questo recinto perché possiamo finalmente uscire e andare in pascoli di erba verde. Perché la libertà è fuori. La libertà è fuori. Perché la vita sta nella libertà e nell'intelligenza. E chi fa esperienza di intelligenza e di libertà fa esperienza di Dio. È lì che si fa esperienza di Dio. Non nel recinto del Tempio, ma si fa esperienza di Dio quando sei libero e usi la tua intelligenza. La tua intelligenza. È lì che si fa esperienza di Dio. E Gesù infatti dice, chi non entra dalla porta, voi sapete, o meglio lo vedrete, ma lo vedremo dopo al versetto 7, Gesù dice, io sono la porta. Io sono la porta. Io sono la porta che son venuto incontro a voi e io vi metto in comunicazione con Dio. Io che ho dato la mia vita per voi, non chiedo la vostra vita come i pastori falsi e omicidi. Io sono la porta. Vi ricordate Giovanni 2? Dopo l'episodio di Cana, cosa avviene? Avviene quell'episodio splendido di Gesù che entra arrabbiatissimo nel Tempio e cosa fa? Sbatte fuori mercanti e pecore. Fuori di qua. Ai mercanti perché stavano sfruttando le pecore, alle pecore perché dice la libertà è fuori. Fuori anche voi. E questa è l'azione di Dio nell'umanità. Liberarci. E poi, altro passo fondamentale che abbiamo già visto, capitolo 5 è l'episodio di quell'uomo paralitico tra il tempio e la piscina, e Gesù dove si pone? Gesù di fronte alla porta delle pecore. Ora, da quella porta pecoraia, la porta delle pecore, era proprio la porta attraverso cui entravano le pecore per il sacrificio, ma le pecore è l'umanità. Gesù ha detto, è finita l'epoca in cui le pecore, cioè l'umanità, l'uomo deve farsi sgozzare, sacrificarsi per unirsi a Dio. È finita. Quante volte l'abbiamo detto? Che con Gesù di Nazaret è finita ogni sacrificio da parte nostra. Ma guardate che le cose non sono cambiate molto. Quanto si parla di sacrificio ancora? Ma non nel mondo, nella vita religiosa. È come se tutte queste cose non fossero mai state dette. C'è bisogno di sacrificarsi per Dio, senza tenere in conto che l'unico sacrificio è quello di Cristo sulla croce per l'uomo. È l'unico sacrificio che siamo chiamati a offrire è quello eucaristico, che guarda caso è il suo sacrificio, però, non il nostro. Capite il cammino a cui vuole condurci, adesso è solo l'inizio, E tutti questi versetti saranno sempre per, ridirà sempre la stessa cosa proprio per questo. Per questo che Gesù dice che chi ha bisogno di entrare raggirando, aggirando l'intelligenza altrui con imbrogli, con propaganda, non entra per la porta. È uno che vuole ingannarti e vuole impadronirsi di te. Infatti dice: tutti gli altri sono ladri e briganti. Perché i pastori falsi, i ladri e i briganti, hanno soltanto questo in mente, che l'uomo non capisca, ma obbedisca. Guardate, al di là, questo vale sia per il mondo religioso che per il mondo civile. L'importante è non capire. Ci hanno bruciato l'intelligenza. E capite che se tu bruci l'intelligenza è molto più facile farci obbedire. Sarebbe da rileggere quel capitolo capitale dei fratelli Karamazov, il libro 5, del grande inquisitore. Mentre Gesù è la parola del Padre, l'intelligenza e l'amore di Dio, che non vuole altro che l'uomo capisca e finalmente sia libero, libero per amare, perché Dio non vuole né schiavi né sudditi, non vi chiamo più servi, ma amici. Mentre i falsi pastori vogliono schiavi e sudditi, i re hanno sempre preteso schiavi e sudditi. Allora Gesù, il Dio incarnato, è venuto a tirare fuori da tutti gli steccati del mondo, civili, religiosi, sociali, culturali che siano, fuori da tutti gli steccati ideologici e religiosi, per portarci alla libertà, alla verità e alla libertà, perché la verità rende liberi. Al versetto 2 dice: chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano, il portinaio, gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuno per nome, le conduce fuori. E non è altro che un ribadire tutto questo concetto. Il pastore delle pecore entra per la porta, le pecore, il guardiano li apre. Chi è il guardiano? Siamo noi. Siamo noi. Noi apriamo spontaneamente il nostro cuore a ciò che riteniamo buono e bello. Ma questo è anche a livello antropologico succede. Se tu percepisci di avere una persona buona, bella, bella, poi lo vedremo cosa vuol dire bella, non è la bellezza estetica. Se tu hai una persona, tu gli spalanchi il cuore. Gli apri. Cioè gli permetti di entrare in te. Perché noi siamo fatti per il bello e il buono. Siamo ontologicamente fatti per il bello e il buono. Il fatto che poi ci freghiamo nel riconoscere ciò che è bello e buono e ci inganniamo. Ma siamo fondamentalmente fatti per il bello e il buono. Siamo fatti per la verità. Siamo fatti per la bontà. Siamo fatti per l'amore. Per questo che ogni volta che abbiamo un'esperienza di falsità, di cattiveria, di malignità, stiamo male, ma certo, perché siamo fatti per l'altro. Allora, Siamo noi i portieri. Guarda caso, l'Apocalisse, scritta da Giovanni, questo è il Vangelo di Giovanni, a un certo punto, mi sembra capitolo 13, cosa dice l'Apocalisse? Io sto alla porta e busso, e non posso far altro, dice Gesù, perché la porta ha soltanto una maniglia, dall'interno, dalla mia parte. E se mi apri, dice Gesù sempre in Apocalisse, io entrerò, noi entreremo, io e il Padre, e ci metteremo a cena con te. La cena è il massimo della comunione. È splendido questo. Ma la questione è riconoscere quella voce. Infatti qui si parla di voce. Le pecore ascoltano la sua voce. Allora il problema è come riconoscere la voce tra tante voci che ci lusingano. Oggi viviamo in un mondo di voci che è impressionante. Tutti dicono qualcosa e noi le seguiamo. Seguiamo ovviamente quella che reputiamo capace di donarci la felicità. E intanto ci stanno conducendo dentro un ovile dove veniamo sgozzati, depredati. Allora, a quale pastore apriamo? Quali pastori ascoltiamo? Perché l'uomo diventa ciò che ascolta. Noi diventiamo ciò che ascoltiamo. Gesù qui sembra un ottimista. Le pecore ascoltano la sua voce. Magari. Perché non è così. Gesù probabilmente qui vuole dire, verrà il tempo in cui finalmente l'umanità ascolterà l'unica voce che li vuole portare alla libertà. Ma sicuramente avverrà. È un ottimismo fondato quello di Gesù. Perché dopo aver fatto tante esperienze negative, alla fine ci arrenderemo all'unica voce. Perché l'amore alla fine vince. L'amore alla fine si impone. Per evidenza, per corrispondenza di cuore. Perché il nostro cuore è fatto per lui. Alla fine. Le pecore ascoltano la sua voce. Egli le chiama ciascuna per nome. È fantastico questo. Questo pastore è l'unico che ci chiama per nome. State certi che per i pastori che sfruttano, noi non abbiamo nome. Siamo una massa. Ed è importante che non abbiamo un nome, perché quando qualcuno fa il male a una persona, se sapesse il nome, molto probabilmente non gli fa male. Ciò che ci permette a fare del male è proprio perché per noi sono numero, sono massa. I tedeschi nei campi di sterminio davano numeri sul braccio, non nomi. Il pilota di Hiroshima non aveva nomi sotto di lui. Il quadro che aveva di fronte era soltanto una città popolata di uomini e donne. Ma avesse saputo anche soltanto il nome di una persona, chissà che nella massa sarebbe morto anche lui. Perché conoscere il nome vuol dire conoscere una relazione, entrare in una relazione. Conoscere il nome vuol dire già affetto. Ma questo vale anche, no? Quando tu presenti una persona, la prima cosa che fai è come ti chiami. È finita. Perché se tu gli chiedi il nome sei già entrato in una relazione. Pensate a Genesi 2. Vi leggo, 2:19. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestia selvatica e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutti i bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche. Gli antichi, i pastori, gli antichi pastori avevano un nome per ciascuna pecora. I nostri contadini sulle nostre montagne, ogni mucca ha un suo nome. Al nostro cane diamo un nome. Il problema è che le persone per noi sono tutte anonime. Diamo un nome a tutto. Alle persone no, e perché è molto pericoloso. Perché se tu dai un nome alle persone, o meglio chiedi il nome alle persone, ti carichi di una responsabilità. Diventi responsabile. Mi ricordo un aneddoto che avevo letto da qualche parte, me l'ho trascritto. Uno studente di medicina scrive questo: dopo qualche mese alla facoltà di medicina il professore ci diede un questionario. Risposi a tutto prontamente fino all'ultima domanda, quando lessi questo: qual è il nome di battesimo della donna delle pulizie della nostra università? Mi pareva uno scherzo. Avevo visto quella donna molte volte, era alta, capelli scuri, avrà avuto sui 50 anni. Ma come poteva sapere il suo nome di battesimo? Consegnai il mio test lasciando questa risposta in bianco. E poco prima che finisse la lezione, un alunno domandò se l'ultima domanda del test avrebbe influito sul voto. È chiaro, dice il professore. Nella vostra carriera voi incontrerete molte persone. Hanno tutte il loro grado di importanza. Esse meritano la vostra attenzione, anche con un semplice sorriso, un semplice ciao. Non dimenticai mai questa lezione ed imparai che il nome di battesimo della nostra donna, delle pulizie, era Marianna. Beh, negli ospedali oggi il nome non esiste. È un numero o un caso. Siamo casi, siamo problemi. Il nome è importantissimo. Il nome. Allora Gesù, quando dice questo versetto impressionante, il pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome e le conduce fuori. Pensate se noi siamo chiamati per nome da Dio, noi abbiamo un nome di fronte a Dio. E sapere che Dio ci chiama, siamo un nome, non siamo un numero, non siamo la massa su cui può far cadere le sue bombe, i suoi disastri. Chiama ciascuno per nome. È bellissimo questo. L'azione di Gesù è quella di condurci fuori dallo steccato, dal recinto, perché non può permettere che nessun uomo, nessun regime, nessuna cultura, nessuna società possa mungere, sfruttare, tosare, macellare la sua creatura che chiama per nome. non può permetterlo, perché la cosa più cara a Dio sono io, che sono chiamato per nome. In Isaia, no? Gesù, Dio dice: io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. E l'amato verso l'amato. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, spinto, ah sì, è una buona traduzione, spinto, ma adesso non so come fosse la precedente, ma spinto ha proprio il senso di espellere, come una donna espelle dopo 9 mesi dal suo grembo la creatura per portarlo alla luce e fargli sperimentare la luce, la libertà e la vita. E questa è l'azione di Dio nei nostri confronti, è espellerci fuori per avere la vita, come una madre espelle fuori suo figlio perché comincia a vivere, perché se avesse continuato a stare lì dentro sarebbe morto. È un verbo importantissimo, espellere. E guarda caso è lo stesso verbo che è stato usato nel capitolo precedente del cieco. Infatti quelli della sinagoga, quelli del tempio, cosa hanno fatto? L'hanno espulso. Perché? Perché è venuto uno, Gesù, a dire: ma guarda che tu sei fatto per stare fuori, non qua dentro, perché loro ti stanno facendo morire. E gli altri cosa hanno fatto? Ah sì? Gesù ti ha fatto questo e noi ti espelliamo. E Gesù dice: fantastico, è proprio quello che volevo. Vedete, il male nelle mani di Dio si trasforma in bene. Loro pensavano di fare un male a questo uomo, l'hanno salvato, l'hanno espulso, proprio quello che Gesù voleva. I genitori, molto legati alla sinagoga, al tempio, hanno detto: no, noi, è vero, siamo i genitori, ma se lo vedo lui, perché avevano paura di essere espulsi. Perché c'è anche una paura di... Guardate che l'uomo ha il terrore della libertà e dell'intelligenza. Si preferisce essere schiavi, gestiti, munti, tosati, ma dentro il recinto. Si sta benissimo, basta obbedire. E quanto cristianesimo si è perpetrato per secoli in questa direzione. Stiamo dentro il recinto. Mettiamo al macello la nostra intelligenza e la nostra libertà, ma abbiamo tutto. Ci vogliono bene in fondo. Ci danno tutto. È tremendo, è un Vangelo tremendo questo. Pensate soltanto, a livello religioso c'è sempre da dire un mondo, ma anche a livello civile, no? Orwell, 1984, no? Questa idea di il grande inquisitore, no? Il grande inquisitore, questo cardinale di epoca dell'Inquisizione, no? Dice a Gesù che è tornato a fare un giro sulla terra: ma cosa sei venuto a fare? A rovinare, no? Vorrei mica di nuovo dire che l'uomo è libero. Noi abbiamo fatto, ci abbiamo messo 2000 anni, no? O 1400 anni, per convincere l'uomo di darci la sua intelligenza e la sua libertà. Noi gli diamo il pane, gli diamo tutto. Lui gli ha solo chiesto la sua libertà e la sua... E lui ha accettato. E adesso tu vorresti mica parlare ancora di libertà? No. Io domani mattina ti metterò al rogo, dice l'inquisitore, il cardinale, a Gesù. E Gesù si alza e gli dà un bacio. E basta. Finisce così il grande inquisitore. Versetto 6. Ma essi non capirono ciò che diceva loro. Quanto è difficile capire, ma essi non capirono. È vero, come ho detto la scorsa volta, il bene ha bisogno di tempi lunghissimi. In fondo è normale, se uno sta parlando di me, io non capisco. Ma io tutto sommato sto bene. Cosa mi stai dicendo? Se uno entra in una stanza di aria viziata e l'altro che è dentro e gli dice guarda che qui c'è l'aria viziata, c'è un'aria opprimente perché viene da fuori, e lui dice ma cosa stai dicendo? Io sto benissimo. E non capire. E questo è il dramma nostro, il dramma dell'uomo di sempre. Il Vangelo è tutto, è la rivelazione in realtà soltanto di questo, di qualcuno che viene da fuori a dirci guarda che tu stai vivendo in un mondo opprimente, che c'è un altro modo di vivere, c'è un altro modo di relazionarsi con le persone, c'è un altro modo di giocarsi la vita. E tu gli dici, ma cosa stai dicendo? Chi è sempre abituato a fare il male pensa che il male sia l'unico modo di vivere. E allora forse, piano piano, facendoli sperimentare l'amore, allora dice, ma forse, forse ha ragione, e comincia a fidare. E forse cominci a staccarti dai falsi pastori, cominci a capire, a comprendere che sei fatto per altro, che la tua natura è altra. Allora Gesù disse loro di nuovo, facciamo il versetto 7 anche, vedete, allora Gesù disse loro di nuovo. Non si dà per vinto, non capiscono una mazza, ma e dai, ancora una volta, di nuovo, la pazienza dell'amore. C'è un Dio che ci tiene talmente tanto da aver di dirlo ancora una volta. E quando non gli basteranno più le parole, cosa fa? Sale su una croce per dimostrare, per mostrare che c'è un altro modo per avere la vita, che c'è un altro modo di vivere, che è donare la vita. Finalmente lo capiranno adesso che sono salito sulla croce, che l'unico modo per risorgere è giocarsi una vita da crocifissi, visto che le parole non lo compresero. Infatti, il primo che ha compreso è stato il centurione sotto la croce. Ah, è vero, è vero. Era necessario che un Dio morisse per dire che c'è un altro modo di vivere, non strappando a morsi la vita dell'altro per potersene nutrire, ma dare la propria carne all'altro per avere la vita. C'è un altro modo di vivere. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità, in greco è amen, 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 amen. Io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma per le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà, uscirà, troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, per uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo qui è l'apice, penso, del Vangelo di Giovanni. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Anzitutto Gesù, vedete, in pochi versetti ripete 4 volte io sono la porta, io sono venuto. Io sono il buon pastore. Versetto 14, io sono il buon pastore. Io sono è il nome di Dio. Ego, in greco è ego imi. Il nome di Dio. Io sono. Io sono la porta. Chi passa attraverso, chi entra in comunione con me, ha la vita e la vita in abbondanza. È libero, è vero. La porta, e cos'è la porta? La porta è ciò che mette in comunicazione. Se c'è una porta, c'è un fuori e c'è un dentro. Cioè, il fatto serio che se c'è una porta vuol dire che c'è un fuori e un dentro. C'è una di qua e una di là. Io sono la porta. E io sono la possibilità, perché sono l'amore, di mettervi in comunione con l'amore, con l'amato. Non più bisogno di sacrifici. E Gesù dice: quelli prima di me sono tutti ladri e briganti. Chi sono quelli prima di lui? Tutti, sono ladri e briganti. Sono le stesse cose di prima. Ma le stiamo, vedete, Giovanni le riprende per ripetere, per ribadire. Il primo in assoluto che è Adamo. Che non ha accettato di essere figlio e ha voluto essere Dio. Il secondo chi è? Caino, che non ha accettato l'altro come alterità, ha voluto essere l'unico e si è fatto omicida. E la storia si ripete così. Tutti sono ladri e briganti. Il ladro è colui che ruba la vita dell'altro, pensando che rubando la vita dell'altro tutti possano nutrire di vita. Ma non è così. Giuda era un ladro. Perché? Perché rubava. Qui siamo a livello, è metaforico tutto questo. Giuda è il simbolo del ladro perché prendeva dalla cassa comune. Ma visto che la cassa comune, che cos'è? È la vita fraterna. Tu non puoi prendere la vita degli altri. Perché se prendi, muori. Se doni, hai la vita. La logica dell'amore. Perché tutto è dono del Padre e non puoi rubare la vita del Padre. E il brigante chi è nel Vangelo? È Barabba. E Barabba cos'era? Era un violento. Cosa voleva? Andare al potere. Ma c'era già qualcuno al potere. C'era Pilato. Quindi voleva buttare giù Pilato per andare lui al potere. Questi sono i briganti. Gesù viene a dirci che è tutto un brutto gioco. Siamo tutti carnefici, tutti vittime. È curioso a dire: quelli prima di me sono tutti ladri e briganti, cioè prima di me si è sempre perpetrata questa logica, che è una logica assurda, è una logica, però l'unica logica, pare. Sembrava che bisognasse in qualche modo fare così. Cioè la perversione è pensare che soltanto essendo ladri e briganti si possa avere la vita, fino a Gesù che viene a dirci no, la vita è un altro, abbiamo detto. Però non dice, e quelli dopo? Dice, quelli prima di me, e quelli dopo? Beh, sta a noi decidere se essere ladri o briganti. Le strade sono due. O sei ladri e briganti, cioè o ci giochiamo la vita nel latrocinio o nel brigantaggio, o siamo tutti dei Giuda e dei Barabba, oppure l'altra via è la via dell'amore. E la via dell'amore è la via di Cristo, che è salito su una croce perché Barabba fosse liberato. Infatti Barabba è stato liberato perché Cristo è salito su una croce. Sapete, Barabba vuol dire Bar Abba, figlio del padre. Ora, il figlio del padre è salito su una croce perché tutti i figli del padre, cioè ciascuno di noi, potessimo scendere dalla croce. Cioè, sono due le strade, non ce n'è altre. Il ladro, ecco il versetto 10, poi concludo, oggi facciamo la parte del pastore bello, perché tutto il concetto del bello è molto importante. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. E purtroppo è stato tradotto male, uccidere non è uccidere come possiamo pensare. Sarebbe rubare, immolare. Gesù sta usando un vocabolario prettamente religioso, sta sempre parlando ai farisei che erano legati al Tempio. Immolare e distruggere. Distruggere ha ancora una valenza religiosa perché è l'olocausto. L'olocausto è la distruzione in cenere dell'animale sacrificato. Quindi il pastore, cioè Cristo, Gesù, è venuto perché abbiamo la vita e la vita in sovrabbondanza. Il pastore che è ladro e brigante viene per rubare, immolare e distruggere. Gesù qui sta denunciando i capi religiosi, li sta denunciando, li chiama ladri, perché rubano. Cioè chi rubano? Rubano la vita delle persone. Dicendo che tutto quello che stanno facendo queste persone è volontà di Dio, è cosa buona. E cosa bella, bisogna farla, Dio è contento, più ti sacrifichi, più Dio è contento, su, fatelo. E intanto loro li gestiscono nel loro recinto e li usano. E si inventano leggi, facendole passare come leggi di Dio per tenerle buone queste pecore. Bisogna osservare. E le impongono a tutti, spacciandole per leggi divine. Luca 11,46. Guai anche voi, dottori della legge, che caricate di uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza, voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare li avete impedito. Fino adesso Gesù ci ha dipinto il pastore brutto. Dal versetto 11 comincia a dire quali sono le caratteristiche del pastore bello.